abbiamo cominciato a discutere quello che riguarda la regolazione della migrazione cellulare. Ho detto che distinguiamo quello che può essere una migrazione solitaria, la singola cellula, da una migrazione che invece è più coordinata fra cellule. Avevamo visto come esistono diversi modelli cellulari tipici che vengono utilizzati in questo ambito di ricerca e che riguardano o la migrazione di leucociti, un altro modello cellulare molto utilizzato per lo studio della migrazione è il Dictostelium. Vi ho detto che vi avrei detto oggi qualcosa di più, diciamo, di questa organizzazione cellulare un po' particolare e decisamente affascinante. Allora, questo ci porta a parlare del fenomeno che si chiama più in generale la cheniotassi, cioè il fatto di avere la possibilità di comunicare una direzionalità delle cellule attraverso il rilascio di un fattore chemioattraente o chemorepulsivo, all'inverso, e questo significa che ci sono, diciamo, delle fasi che sono già abbastanza note, abbastanza descritte anche da un punto di vista molecolare nell'organizzazione di questo tipo di risposta. E possiamo dire che lo possiamo distinguere in tre fasi, che sono: uno, di indurre comunque una motilità, perciò la motilità cellulare la distingueremmo da quello che è la risposta di tipo chemotassi, perché uno si può agitare senza spostarsi con una direzionalità. Gli spostamenti possono essere anche random, quello che è la risposta cellulare, oppure direzionale. Perciò si parla veramente di risposta o di una sostanza che è chemioattraente quando si segue una direzionalità che segue il gradiente di concentrazione. Questo è interessante perché solleva un problema: non è una risposta a questo punto a un valore assoluto della concentrazione della sostanza chimica che serve da chemioattraente, ma è una risposta integrata sulla e la cellula segue la differenza di concentrazione, va verso il più, dove c'è maggiore concentrazione. Quello lo si studia dicendo: se io ho due cellule una dietro l'altra e che qua ho la fonte di fattore che è mio attrattivo, cioè in pratica avrò una concentrazione, più mi allontano più si abbassa. Allora, se la cellula si polarizza per andare in questa direzione, da un punto di vista della interazione tra ligando e recettore, la concentrazione sulla parte posteriore della cellula che è più vicina alla fonte di emissione, qua questo valore è più alto di quanto lo sia il corrispondente rispetto alla seconda cellula. Eppure qua succede la stessa cosa che succede qua, gli eventi che sono posteriori sono diversi. Perciò in realtà a una concentrazione inferiore la cellula organizza la sua risposta, ok? Non in modo analogo alla parte posteriore di questa cellula, ma bensì alla parte anteriore. Perciò in realtà quello che è la risposta è al delta. Se il delta è positivo, questo mi dà la direzionalità. Ok? Perciò questo diventa la parte posteriore, perché di nuovo come valore assoluto è più elevato, ma il senso del gradiente è nell'altra direzione. Perciò non è una risposta locale, quando siamo abituati a fare una risposta interazione ligando recettore, uno lo considera quantità di ligando, quantità di recettore, quanto riesco a attivare un certo meccanismo. In questo caso, ripeto, quello che è importante è la differenza di concentrazione, è il delta, non la concentrazione assoluta. Poi vedremo come in realtà meccanismi intracellulari ci permettono di rimettere le cose un po' nel giusto ordine. Allora, per avere veramente una migrazione cellulare direzionale, avremmo da un lato cominciato a mettere la cellula in movimento, ed è questa prima fase che è quella della motilità. Perciò in questo caso possiamo cominciare ad avere movimenti che però in questo caso sono random, cioè partono in tutte le direzioni. Poi si dovrà delineare quella che è appunto aver interpretato, trovato dove la direzionalità che è quella che corrisponde a questa differenza di concentrazione, e poi si stabilizza quella che sarà la polarità cellulare, dove di solito qua troviamo la melipodi, i filopodi, ok, nella parte anteriore, e una parte posteriore, una parte di retrazione della cellula. Diventa anche più stabile appunto questa polarità cellulare tra la parte anteriore e la parte posteriore. Perciò in qualche modo questo era random, dopo aver avuto la direzionalità, gli eventi a questo punto sono invece polarizzati. Questo è l'aspetto se alle cellule do il fattore chemioattraente, ma senza direzionalità. Perciò sulle cellule nella piastra metto in modo indiscriminato il fattore senza direzionalità dentro al mezzo di coltura. E dunque questo si traduce, almeno quelle davanti lo possono vedere in modo più efficace, perché si perde molto nella proiezione, tra questo e questo è abbastanza diverso, se devo dire. Ok? No? Cioè, è quello che vi dico quando uno trova, posso spegnere la luce, ma comunque non renderà mai la stessa cosa. Ma... nessuno si muove. Allora, su questo vedete che partono, cioè, parte un po' in tutte le direzioni e la cellula di per sé si muove un po', ma non con direzionalità. In effetti c'è chi si diverte a seguire le cellule e a fare esattamente la traccia. Anche qua c'è Paolo Ariano, si diverte a fare queste cose qua, e a cercare appunto di seguire come sono le tracce delle cellule, se in funzione dei diversi fattori sono totalmente random oppure se in realtà esistono delle direzionalità. Possiamo anche mettere invece una fonte puntuale o con una pipetta. Oppure quello si può fare utilizzando delle colture tridimensionali, tipo Matrigel, da non confondere con il soft agar. Il soft agar è un saggio di tumorigenicità in vitro, è fatto per avere dell'agar nobile Cioè, senza impurezze o impurità? Purità. E dunque dove le cellule non riescono a realizzare i punti di adesione. E questo è fatto per vedere se riescono in assenza di adesione, ma comunque avendo un supporto. Proprio sì, questo senso è fatto per non permettere l'adesione cellulare. Ok? Cellule è il saggio in vitro che è il più vicino, non è proprio uguale, ma è comunque quello più vicino a quello che è il saggio di tumorigenicità in vivo. Cioè iniettare cellule per sapere se sono tumorali o meno, trasformate in senso vero e proprio. Sapete che possono avere una linea cellulare immortalizzata, non vuol dire che sia tumorale. Possono avere una linea che in colture cresce ad altissima velocità, non vuol dire che sia tumorale. Posso avere una linea cellulare che cresce dentro il piatto di cultura formando i focci, cioè le culture in tre dimensioni. Mucchi di cellule sulla terza dimensione non è sufficiente, c'è una buona probabilità, e dunque se io ho delle cellule che fanno quello vado a verificare, ma potrebbero fare quello e non essere tumorale. Il saggio che è più vicino, fatto in vitro, è quello della coltura cellulare dentro a questa gelatina, potremmo dire, assomiglia a questo, è un supporto, ma dove la cellula non riesce a aderire su questo supporto. Se crescono lo stesso in queste condizioni, allora ci sono buone probabilità che sia effettivamente tumorale. La prova definitiva tuttora rimane o iniezione nei topi nudi, o in topi immunosoppressi. Topi nudi sono quelli che non hanno il timo, e in realtà il locus genico che è alterato è lo stesso che fa sì che non hanno il pelo, è per quello che sono chiamati così, che ha anche un vantaggio, è che se uno deve misurare quando si iniettano queste cellule per fare questo tipo di verifica, lo si fa sotto cute. E se non hanno il pelo, sono in effetti molto fragili, devono essere mantenuti in condizioni molto molto particolari, perché uno in ambiente sterile, ma tutto sterile, vuol dire mangime sterile, le gabbie sterile, la litiera sterile, tutto. E poi sono molto sensibili all'umidità, cioè, o meglio, alla disidratazione, perciò bisogna tenerli in un ambiente sia come temperatura sia come umidità molto molto controllato. In effetti sono pochi i posti dove tengono i topi nudi, perché soprattutto se si tengono a lungo, perché è decisamente impegnativo. Però aveva questa cosa che se uno, in particolare quelli che fanno ricerche in campo oncologico, essendo con questa pelle molto sottile, si vedeva appena si cresce una massa tumorale, cioè di cellule che si sviluppano in queste condizioni, e dunque è una massa tumorale, e non vanno in giro a fare metastasi, di solito rimane localizzato, e però si misura, cioè proprio con il, come la specie di pinza che ha, esatto, quello lì. I maschi sul calibro siete fortissimi, cioè proprio... Allora, questa parentesi solo per dire, non confondetevi con questa parentesi, ok? Il Matrigel è quasi l'inverso, il Matrigel è al contrario un gel che è molto molto ricco di fattori di adesione, ed è al contrario quello che viene utilizzato per favorire la cultura e l'organizzazione tridimensionale delle cellule, come si possono anche predisporre une rispetto alle altre per formare delle strutture che ricordano le strutture che possono essere appunto quelle in vivo. Si fa quello per studiare ad esempio su cellule che o l'angiogenesi o quello che può essere su formare il branching di alcune strutture tubulare, cellulare, per studiare questo tipo di organizzazione è molto più vicino alla realtà essere su una coltura tridimensionale. Perciò si fa una specie di gelatina anche lì, perché da questo come aspetto all'interno del quale sono presenti le cellule. Il metodo di Jenner si compra e non si sa cosa c'è dentro. Più o meno, riassumendo, ecco. Sì, si riesce, non è sempre, è più difficile analizzarle, però si riesce, non è necessario nemmeno fare una cosa che sia alta così, perciò si può, sì, poi a questo punto uno non è che va a fare una, cioè cosa misura in questi casi qua? Una struttura tridimensionale, forse è meno la singola cellula che interessa quanto come si sono organizzate le une rispetto alle altre. Tornando alla nostra migrazione cellulare, si fa ad esempio questo e si può fare da questa coltura in pratica sempre con un cilindretto sterile, si fa un buco fondamentalmente e al posto si mette il fattore chemioattraente che diffonde, d'accordo, in questa matrice e mi rappresenta il gradiente, perché se no, se io ho solo la coltura bidimensionale e metto semplicemente nel mezzo di coltura, ho trattato le cellule con quel fattore ma non ho la direzionalità. Un altro modo può essere di fare quelle che sono le organocolture, in cui, come nell'esempio che dicevo prima, la fonte potrebbe essere un frammento di tessuto che rilascia il fattore. Ok? Noi succede di farlo con cellule che sono state trasfettate che rilasciano un fattore. Allora, nel buco che abbiamo fatto nel matrigel, si mettono queste cellule producono il fattore e questo fa il gradiente. Insomma, in qualche modo bisogna aggiustarsi e riuscire ad avere un gradiente. Non è, gli aspetti pratici in questi casi qua non sono indifferenti, perché uno lì con il suo matrigel, con la cosa, si chiude il buco, sono delle banalità, ma che poi prendono una certa importanza. Allora, quello che si fa è l'altro saggio sulla migrazione è quella dei Transwell. La bidirezionalità, quello che si fa è il Transwell. Il Transwell, per quelli che non lo sanno, è, immaginate una piastra di coltura con i pozzetti, no? Di solito le piastre con i Transwell sono quelle da 6 o da 24 pozzetti. E si mette questa specie di cestino sopra. Okay? Si piastrano le cellule su questo supporto e se c'è la sostanza chemoattraente sotto, le cellule passano attraverso, ovviamente ci sono i Transwell con la porosità variabile perché dipende dal tipo cellulare che stiamo utilizzando, se no uno l'ha messo su dei buchi enormi, queste qua cadono giù e è finito, cioè, perciò deve essere in modo tale che la cellula debba mettere proprio in atto una qualcosa di attivo per poter fare effettivamente questa migrazione. Se faccio un approccio di questo tipo qua però non lo posso vedere, cioè mi va bene, posso magari con questo avere un risultato più di tipo quantitativo. Di solito si fa, poi si toglie anche con proprio il cotton fioc, proprio le cose lì, l'alta tecnologia di punta, però con questo si toglie quelle che le cellule che non sono ancora passate. Okay, poi si fa la marcatura di solito con un colorante delle cellule che sono ancora presenti, si scioglie il tutto e si va a leggere al colorimetro. Però in questo caso ho come risultato, non ho trattato un certo valore, ho trattato, ne trovo molte di più dall'altra parte, e come risultato ho dei istogrammi. Quelle passate. E questo, diciamo, mi dà come risultato finale un istogramma. Non mi dà l'aspetto morfologico. Non posso fare, in questo caso, non posso fare il time lapse, cioè quello che è la registrazione video, che sono i filmati che vediamo così. L'estravasione si può vedere perché in realtà viene ritenuto come un processo migratorio. Poi lì ci sono anche altre cose, perché non è solo una migrazione, c'è anche proprio la capacità invasiva e anche delle proteasi che vengono attivate, cose di questo genere. Però altrimenti sì, può essere un primo approccio, diciamo, sulla capacità di queste cellule di poter migrare. L'altra cosa dipende molto dal tipo cellulare di partenza, perché se il tipo cellulare di partenza è un tipo cellulare che comunque la migrazione la fa, in questo caso non mi darà un'indicazione specifica. Se invece è un tipo cellulare che proprio di migrazione non ne vuole sapere e che dopo trasformazione cellulare si mettono a migrare come pazze, allora è anche più vicino a quello che stiamo cercando. Cioè non c'è una cosa assoluta. Quelle che poi danno sempre soddisfazione sono quelle che si portano a spasso con la pipetta, e che uno non smetterebbe mai di giocare con questa. Ma rispetto al filmato di prima, vediamo come entriamo. Se voi notate, appena parte la cellula un po' ha dei movimenti un po' sconnessi e poi rapidamente segue la direzionalità. Ma se uno lo coglie con attenzione, vede che c'è prima una certa motilità non ancora direzionale e poi prende la direzione. Secondo punto su quale poi cercheremo di riflettere, come si fa in questi casi qua, si sposta la pipetta. Allora, spostando la pipetta, la cellula, a questo punto, il senso del gradiente è cambiato e cambia direzione. Ma ci sono due modalità per cambiare direzione. Cambia direzione perché in realtà il fronte si sposta, si orienta diversamente, oppure cambia direzione se quella che era prima ha la testa, potremmo dire, se corrisponde alla direzionalità, in realtà diventa addirittura la coda, la parte posteriore. Perciò posso avere un cambio di direzione che è un reindirizzamento di quella che era la testa, oppure avere completamente invertito l'organizzazione all'interno della cellula. Ah, no, ma no. In effetti, vedete che prima un po' sembrava andare nell'altra direzione. Ogni volta ci pensa un po', poi trova e segue. In alcuni casi, l'avete visto, si è solo spostato e ha reindirizzato, quando la pipetta è spostata più o meno nella stessa direzione, ma da un lato all'altro. Se la pipetta viene cambiata totalmente di orientamento, non è che si mette a fare il giro, ma si sposta quello che è in realtà la fluorescenza che si vede, che è una molecola che è specifica del fronte di migrazione. Perciò questi filmati, diciamo, la prima volta che uno lo vede al primo livello che segue la pipetta e basta. Se uno lo guarda con più attenzione, riesce a differenziare le fasi di cui parlavamo prima, cioè una fase di motilità non ancora direzionale e poi dopo parte come un razzo. In effetti questo dipende di come è posizionato il gradiente e cambia direzione. Se il gradiente, cioè diciamo, se è ancora compatibile e segue, evidentemente se stava andando nell'altra direzione che prima la pipetta era sopra, ok? Se la metto di lato, già è messa un po' bassa a mio avviso dentro questo schema messa qua, allora affina praticamente il suo tuning. Stava andando in questa direzione, vede che la differenza di concentrazione la sente di più sul lato sinistro e dunque si reindirizza. Se invece di avere un gradiente abbastanza comunque poco diverso rispetto al precedente, se è poco diverso si reindirizza, se invece è un gradiente molto più forte, più vicino e poi completamente un'altra direzione, ecco che perde la polarità che aveva prima e emette di nuovo più di un fronte, cioè riprende su questa cosa che è un po' con diversi tentativi che di nuovo si selezionano ed essere direzionali. Questo ci fa dire che in realtà all'interno, cioè questa risposta iniziale al gradiente ha provocato delle modifiche intracellulari e la cellula ha riprodotto un gradiente delle sue stesse molecole della trasduzione del segnale. E quello che è la polarità. La polarità vuol dire che finisce per essere un gradiente intracellulare. E vediamo come si organizza questo gradiente intracellulare. Allora, sono state la cosa classica che viene fatta in questi studi e quando vedete di questi filmati, quello che è il gradiente che viene a formarsi è basato fondamentalmente sull'attivazione della PI3 kinase e sulla produzione di fosfatidilinositidi fosforilati in posizione 3. Perciò, in seguito ad esempio all'AMP ciclico, che è il fattore chemoattraente per appunto il dictostelium, quello che succede è sulla parte che sarà il fronte, dunque lo vedete meglio sotto sullo schermo che sopra, ma così lo indovinate, la cellula è qua, d'accordo? Si intravede qua dove ci sarà il nucleo. E la direzionalità segue la freccia. Se utilizziamo un costrutto di fusione tra la GFP e un dominio pH, plextrin homology, che si lega ai fosfatidilinositidi fosforilati in posizione 3, dove vedo la fluorescenza e dove c'è la maggiore concentrazione in PIP3. Ok? Se questa è la direzionalità, vuol dire che la fonte di AMP ciclico è quassù. Ok? La fonte di AMP ciclico, l'AMP ciclico extracellulare, non stiamo parlando dell'AMP ciclico intracellulare come secondo messaggero, stiamo parlando dell'AMP ciclico extracellulare come fattore chemioattraente. Interagisce con il suo recettore, che è un recettore accoppiato a proteine G. Questa attiva una proteina G che ha come effetto di attivare la PI3 kinase. Questo aumenterà la produzione di fosfatidilinositidi fosforilati in posizione 3. E questo si realizza su quello che diventerà il fronte. Quando abbiamo guardato, era lo stesso su questo tipo di marcature, erano anche queste delle marcature che indicavano la presenza di fosfatidilinositidi fosforilati in posizione 3, ok? Ma era come partire in diverse direzioni con diversi piedi. Quello che succede quando la cellula continua a essere stimolata con il gradiente che proviene sempre dalla stessa direzione è che alcuni dei piedi che non erano nella direzione giusta non si formano più e viene selezionato quello che rappresenterà a questo punto il fronte di migrazione. Ok? Perciò questo lo possiamo seguire attraverso un costrutto di fusione che prevede un dominio pH dove si lega, vuol dire che noi abbiamo del PIP3. La produzione e l'equilibrio tra PIP2 e PIP3 è dovuto per passare da PIP2 a PIP3 alla PI3 kinase. Per passare da PIP3 a PIP2, cioè la defosforilazione, a una proteina, cioè un enzima che si chiama PTEN, che è questo. E la cosa interessante è che PTEN localizza invece sulla parte posteriore. Perciò il sistema è tale per cui dove c'è il gradiente ci sarà un aumento di fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3 e all'inverso, nella parte posteriore, l'attivazione di PTEN presente in membrana fa sì che non può più formarsi del fosfatidili inositoro fosforilato in posizione 3. Perciò già abbiamo creato con questo una forma di polarità. Abbiamo differenziato quello che è la parte, il fronte, da quella che è la parte posteriore. Perciò questo, appunto, questa marcatura ci indica la parte anteriore. La marcatura content ci indica la marcatura posteriore. Se invece di dare l'AMP ciclico in modo direzionale, lo do random, quello che si osserva è che invece di avere stabilmente un'associazione, diventa molto più dinamico, cioè queste molecole, ok? Un po' si associano, un po' si disassociano. E questo, tutto sommato, su punti molto diversi della periferia. Ad esempio, qua c'era una marcatura che era abbastanza associata alla membrana. Dal momento in cui passo nella forma dove ne do dappertutto, si sgancia dall'interazione con la membrana. Quello l'abbiamo perso. Questo era più puntiforme, questo è più allungato e se si vanno a misurare trovano che in realtà l'associazione è meno stabile. La direzionalità viene nel fatto di privilegiare un'associazione stabile di produzione di PI3 kinase in quello che diventa il fronte, di presenza di PTEN in quello che è la parte posteriore. Lo stesso qua, anche l'originale devo dire è difficile da apprezzare, ma ogni tanto qua si vede un po' di marcatura, però è molto molto instabile. Perciò il risultato è non avere la direzionalità e avere delle possibilità di interazione. Il tutto è molto dinamico, tant'è che se deve diventare una fonte direzionale, mi selezionerà, mi stabilizzerà quel tipo di interazione. Una parentesi, è molto vicino a quello che succede durante la divisione cellulare, nella fase della citochinesi, perché cosa dovremmo fare? È vero che si forma l'anello di attina a separare le due cellule, però cosa succede altro? In realtà tirano nelle due direzioni opposte, e diventa una forma di migrazione, se vogliamo, o meglio, deve succedere una cosa molto simile. Una parte che deve aderire e tirare, e l'altra che al contrario deve cedere, che è la parte posteriore. Vi ricordate questi schemi che fanno la cellula che migra, che aumenta la sua adesione sul lato anteriore, con un aumento dell'affinità delle integrine per i loro substrati, ad esempio, e sulla parte posteriore una diminuzione di questa affinità e accompagnato anche dal movimento delle vescicole, ok? Endocitosi sulla parte posteriore, esocitosi sulla parte anteriore, vi ricordate di questo? E poi una retrazione della parte posteriore. L'altra cosa interessante in questi fenomeni, lo si osserva benissimo quando si guarda anche la migrazione di cellule nervose, e che uno anche in questo caso può identificare le diverse fasi. Cioè il corpo cellulare rimane fermo, viene emesso il prolungamento con il cono di crescita, poi si aumenta l'adesione, poi parte il corpo cellulare con tutto l'interno che viene tirato su, e poi dopo è come se uno togliesse il cordaggio, no? La fase di retrazione. Da lì si riparte, rimette, avanti. E questo, in realtà, questo insieme di queste fasi sono regolate, coordinate e corrispondono a dei momenti diversi. Anche sulla cosa che vedremo con il dictostelium, ci sono delle cose che sono abbastanza sorprendenti di come funzionano queste cellule qua, che non saprei come chiamare. Allora, solo come curiosità e per dirvi, quello che sarà sulla parte posteriore che dovrà essere ritratta è l'equivalente di quello che dicevamo pten, e invece sulla parte che sarà quella che tirerà, che sarebbe il fronte, troveremmo i fosfatidili inositidi in posizione, fosforilati in posizione 3. Non solo, però è interessante anche andare a vedere, ad esempio queste invece sono cellule epiteliale di rene e di cane. MDCK è una linea cellulare che viene molto utilizzata perché queste cellule in colture riescono anche a riprodurre delle adesioni e giunzioni cellulari che sono molto vicine a quelle che sono presenti nel tessuto, e dunque è un tessuto epiteliale. Il tessuto epiteliale in questa fase nel rene non è che sia interessato da grande attività migratorie. E beh, lo stesso però è interessante vedere come sono le marcature a distribuzione dei fosfatidili inositidi marcati in posizione 3. E se voi ci pensate su una struttura tubulare, cioè su quelle che sono queste associazioni di queste cellule, è come dire teniamo aperto. Cioè è la forza in realtà di organizzazione e di trazione della cellula. Ovviamente dopo tutti questi discorsi dove andremo a finire? Sul citoscheletro. Però queste organizzazioni o distribuzioni asimmetriche si ritrovano in altri ambiti, potremmo dire, non quelli della migrazione cellulare, ma sempre dove devo avere una simmetria con qualcuno che tira da un lato e qualcuno che molla di più dall'altro. Oltre a guardare quello che può essere la localizzazione sul fronte di quella che è appunto la PI3 kinase, se si va a vedere RAS si trova che c'è anche una colocalizzazione, perciò sono un insieme di molecole che sono attivate su questo fronte di migrazione. Questo riprende questo tipo di analisi in cui questo era RAS, questo è l'accumulo di fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3 e questo è il merge dei due risultati. Perciò riprende, RAS è qua, d'accordo? E lo troviamo praticamente sovrapposto come distribuzione rispetto al PIP3. In effetti RAS partecipa anche a questa attivazione della PI3 kinase. E complementare e opposto, allora la PI3 kinase la troviamo anche lei sempre sul fronte e delimita
lo stesso spazio di membrana come marcatura rispetto a dove appunto sono presenti i fosfati di linositidi fosforilati in posizione 3 e poi RAF attivo. Dall'altra parte troviamo PTEN. Cosa fa PTEN? Impedisce che ci sia la formazione del P3. Perciò, se c'è la formazione del P3 localizzato sul fronte, o meglio, se è perché lì c'è il P3, che questo è il fronte, perché dobbiamo sempre rovesciare il ragionamento, e perché c'è l'accumulo di P3, che questo diventa il fronte di migrazione, è dovuto a due fenomeni. Uno, quello che sarà dovuto all'attivazione del recettore accoppiato a proteine G e che mi ha stimolato questa produzione di P3. Ma questo ha prodotto anche un'attivazione dell'altra parte di PTEN. E dunque ho sempre marcata, molto delineata la differenza, lo vedete che è proprio sharp, potremmo dire, acuto. No? Perché? Perché lì c'è un recettore attivato e dall'altra parte, anche se lo sognasse di avere un po' di non dimenticate che qua il fattore c'è. Ok? Allora, o il recettore è solo localizzato qua, ma quando la cellula non aveva ancora nessuno stimolo, il recettore c'era dappertutto. Recettore per l'AMP ciclico. Quello che cambia è che qua inizialmente il recettore è stato attivato perché è il punto più vicino alla fonte di stimolo. Questa attivazione provoca un'inibizione, okay, intracellulare che impedisce, anche se il recettore viene legato dall'AMP ciclico, questo impedisce che questo porti alla produzione di P3. In effetti, se noi andiamo a vedere il recettore presente su tutta la superficie, almeno inizialmente, tant'è che è quello che ci permetterà cosa, eventualmente? Il cambio di direzione. Perché? Perché se qua la cellula è molto polarizzata, lo vediamo qua, ma se io metto la fonte di AMP ciclico dall'altra parte, il verde si riorganizzerà dall'altra parte, ma senza che la cellula faccia il giro. Non è la cellula che si gira, è la simmetria del gradiente interno che si inverte. Perché questo possa avvenire vuol dire che il recettore deve essere presente, perché se non avessi più il recettore, l'AMP ciclico, quando lo metto dietro, non avrebbe più nessun effetto. Ok? Perciò, il recettore, la situazione di partenza è tutto distribuito random. Ten può agire o interagire ovunque, la PI3 kinase lo stesso, ok? Attacca, stacca, random. Quando si forma il gradiente, questo, il cambiamento, è di far sì che qua avrò la PI3 kinase attivata e avrò la presenza di fosfati di linositidi fosforilati in posizione 3 e mi provocherà, perciò questo a questo punto è di qua e PTEN è dall'altra parte. L'AMP ciclico si lega, non ho produzione di PIP3 perché ho PTEN. Momento. Allora, questo ci dà, diciamo, le diverse distribuzioni rispetto a quelle che sono le presenze. Questa è più o meno la lista, non andremo a vederle tutti uno dopo l'altro, però la localizzazione delle proteine, quello è leading edge, perciò il fronte, ok? E vanno a concentrarsi sul fronte tutte queste molecole, almeno ci sono delle referenze che indicano che è stato messo in evidenza la concentrazione sul fronte di questo elenco di molecole. Dall'altra parte, invece, oltre a PTEN c'è anche una molecola che regola appunto anche la produzione di AMP ciclico ed è sul lato posteriore, i lati e il lato posteriore. No, è che mi concentra, cioè, perché non parto da una situazione, all'inizio è tutto random. Quello che succede è che lo stimolo mi promuove la PI3 kinase sul fronte e PTEN sul retro. Poi a un certo punto uno dice perché dovrei avere, perché non è assoluto. Però visto che ho dei loop positivi o dei loop negativi, se io non mantengo con più di un sistema, è molto meno raffinato come regolazione. Cioè avere più di uno mi permette di lasciare ancora anche un po' di PI3 kinase comunque sulla parte posteriore. Perché se io di nuovo è sempre... Se io avessi tutto bianco e nero, noi lo vediamo così perché ci piace vederlo così, perché è quello che il modello sperimentale ti fa vedere la cosa più macroscopica, anzi tu ti sei messo nelle condizioni di vedere le cose più macroscopiche, perciò tu non sei l'operatore, non è neutro. Negli esperimenti, l'esperimentatore non è neutro, che non vuol dire barare, che non vuol dire, ad esempio, leggere i risultati in doppio cieco. Perché io posso assolutamente leggere i risultati, sapete cosa vuol dire leggere i risultati in doppio cieco? Cioè, ci sono dei campioni e chi legge il risultato, interpreta il dato, non sa cosa è stato fatto su questi campioni. E dunque la sua lettura non è influenzata. Però tutto quello che noi abbiamo letto e visto adesso, tra l'altro, non ha nemmeno con la PI3 kinase di per sé, ma era la quantità di fosfatidili inositidi fosforilati in posizione 3. E l'altra cosa, perciò la sensibilità anche del metodo per vedere queste cose in fluorescenza, è un po' come la differenza tra vederle sullo schermo del computer e vederlo proiettati. Se uno vede proiettato dice non c'è quasi niente. Se uno lo guarda sullo schermo vede anche un molto molto e qualcosa che è meno ma che c'è lo stesso ed è ancora filtrato dall'approccio sperimentale che io ho utilizzato. Perciò non è mai, secondo me, l'idea di vedere delle cose assolute è un approccio sbagliato. Come vi dicevo l'altra volta, dire una molecola localizza nel nucleo e molto probabilmente perché la velocità di entrata è superiore alla velocità di uscita, ma non perché entra e si ferma in modo così stabile, almeno non su tutto quello che riguarda le regolazioni, e lì stiamo parlando di qualcosa che riguarda le regolazioni, perciò anzi meglio che ci sia comunque un po' di PI3 kinase che rimane dall'altra parte, questo è dove ce n'è la maggior parte e al fronte, ma se non ci fosse anche un po' dall'altra parte non potremmo mai cambiare direzione, ok? Perciò prima di avere lo stimolo chemio attraente, probabilmente avevo una situazione di questo tipo qua, cioè il recettore aveva un po' di RAS associato perché tanto è associato alla membrana plasmatica con le sue modifiche post-traduzionali e avevo l'anello di actina submembranare, tranquilla e basta. E una morfologia che può avere anche un po' di qui e un po' di là, ma non una polarizzazione. Cosa succede quando abbiamo iniziato ad attivare? Quando il recettore viene attivato, attraverso RAS abbiamo un aumento dell'attivazione della PI3 kinase e avremo a questo punto un effetto doppio, che sarà quello di far polimerizzare l'actina, che si organizzerà in modo tale da formare quello che sarà leading edge, quello che sarà quello che viene chiamato il amelipodia. Non solo, ma quella è la parte. Devo dunque produrre dell'actina per organizzare questo intreccio, che anche come modo di interagire è molto specifico, quello che troviamo come organizzazione dell'actina a livello della melipodi. Perciò attraverso questo troviamo un aumento della polarizzazione dell'actina, un aumento che sarà maggiormente in vicinanza dei recettori che sono stati attivati dall'interazione dell'AMP ciclico. Interessante vedere cosa succede se le cellule sono state trasfettate in modo tale da non avere RAS. Dove c'è il punto rosso è la pipetta. Avete presente il filmato che abbiamo visto prima? Ci correvano dietro alla pipetta, no? Questo è quello che succede se parte. Se partisse il filmato, non so, l'ho verificato ieri sera, funzionava. Comunque, ve lo mimo io. No, non parte. Qua fa così. Ok? La parte di motilità. Ma non la direzionalità. Vabbè, cercherò di mettervelo nel materiale didattico, perché qua non è partito. Questo, dicevamo, ha come effetto, e lì è importante, quando diceva perché, come mai, da un lato trovo la PI3 kinase e dall'altro trovo PTEN, perché sono gli effetti di feedback. Perciò il feedback positivo fa sì che appena c'è stato l'attivazione di questi recettori, questo non fa che aumentare quello che era stato l'innesco iniziale, cioè di aver aumentato attraverso RAS, attraverso un inizio di attivazione della PI3 kinase, la polimerizzazione dell'actina, e questo non fa che avere effetto positivo su aumentare ulteriormente la PI3 kinase. Perciò è un loop positivo che fa sì che invece di avere, come avevamo inizialmente, se voi vedete qua, abbiamo la fase iniziale, ha cominciato a produrre qua un'organizzazione dell'actina, e l'actina in questo caso è partecipe del loop di autoattivazione, e dunque si organizza quello che è il fronte. Analogamente si distribuisce, perché questo ha come altra conseguenza, come altro effetto, quello che sarà l'attivazione di PTEN. Peccato che PTEN ha come effetto di inibire la produzione di PI3 kinase. Perciò il loop è positivo e non fa che aumentare l'attivazione della PI3 kinase. Ma il problema è che questa organizzazione è... Poi ci torniamo su quello che provoca invece sulla parte che diventerà la parte posteriore. Lo stesso nei neutrofili, vi dicevo, sono i due modelli che vengono molto utilizzati di utilizzare ed è molto parallelo quello che succede. Non sono esattamente le stesse molecole perché non sono esattamente le stesse cellule, ma trovano veramente delle alte corrispondenze. Nel questo caso non è l'AMP ciclico, ma un altro tipo di fattore chemioattraente. E il risultato è molto simile nel produrre questa simmetria di distribuzione e nel produrre una simmetria di distribuzione che riguarda appunto la simmetria di distribuzione di organizzazione dell'actina. Cioè si organizza l'actina filamentosa nella parte che è il fronte e nella parte posteriore, oltre al fatto di avere pten, quello che questo provoca è un'attivazione della miosina. Cosa fa la miosina? Fa slittare. Quando è che è importante questa cosa della miosina? Quando è che troviamo un'actina messa in linea e con... Quando c'è Rho? Quando si formano le stress fiber. Ok? Le stress fiber sono l'allineamento dei filamenti di actina che in pratica scivolano gli uni rispetto agli altri. Perciò la parte anteriore favorisce quello che è l'intreccio dell'actina sul fronte e dell'amelipodia. Sulla parte posteriore si distribuisce invece le molecole che sono importanti per attivare l'actina, attivare la miosina che interagisce con i filamenti di actina, ma appena allentiamo l'adesione, il fatto che i filamenti di actina scivolano uno rispetto all'altro, se io ho perso l'aggancio, questo farà protrusione, no, la retrazione, protrusione davanti. Ok? Perciò, questo è un altro modello cellulare, sono i neutrofili, è un altro tipo di stimolo, ma poi l'organizzazione, in effetti si muovono in un modo molto simile. Questa è la marcatura in rosso per quella che è l'organizzazione dell'actina nel fronte di migrazione e nella parte dietro, posteriore, è quella della miosina. E questo ci dà la differenza come si passa da una cellula non polarizzata, non ancora stimolata con AMP ciclico o con l'altro tipo di stimolo quando si parla dei neutrofili. Quando c'è il gradiente, l'attivazione ha come effetto di aumentare questo loop positivo. D'accordo? E che diventa un gradiente inibitorio sul lato posteriore che impedisce poi quella distribuzione del recettore, tutto sommato rimane ed è quello che ci permette di cambiare direzione. Ma quello che cambia è che l'attivazione del fronte ha provocato un gradiente a cascata che ha attivato Pten sulla parte posteriore e dunque il complesso di actina e miosina, se ci fosse un altro grado di PI3 kinase non potrebbe organizzarsi, invece così si organizza e abbiamo da un lato quello che ci serve a fare il fronte e dall'altro quello che serve a tirare la parte posteriore. Vabbè, questo era solo un riassunto di questo tipo di cose. Ecco, la protrusione con l'actina filamentosa e nella parte posteriore l'actina ma legata alla miosina. Quando arriva il fattore chemioattraente, induce in modo appunto differenziato all'interno della cellula quello che da un lato è l'attivazione della produzione di PIP3, che innesca questo fattore positivo, di loop positivo, e aumentiamo e facciamo il fronte di migrazione. con la protrusione che è legata alla presenza dell'actina filamentosa. E vedete che ciascuna di queste frecce ti autostimola e va a inibire quello che è invece l'organizzazione dell'actina con la miosina. Perciò finisce che all'interno della cellula si sono proprio suddivise i territori. Se noi riprendiamo qua, avremo sottostante l'actina filamentosa, nella parte posteriore l'actina legata alla miosina. Queste fanno sì che in pratica, al limite, visto che si autoescludono uno l'altro, e dunque finisce per essere la divisione. Rimane il recettore, rimane un po' di quello che potrà permetterci, qualora ci fosse di nuovo un numero di recettori sulla parte posteriore che diventa molto maggiore, di invertire il gradiente intracellulare. Questo è quello che in qualche modo riassume l'attivazione iniziale, provoca un gradiente inverso che impedisce la formazione dei fosfatidili, inositidi, fosforilati in posizione 3 e non fa che promuovere la simmetria di organizzazione della cellula. Magari facciamo 5 minuti di intervallo e poi andiamo a vedere queste strane cose che sono fatte così. No.
Lo spostamento delle varie proteine che avviene seguendo lo spostamento di attina miosina.
Sì e no, cioè perché senso, sono dei loop, perciò okay. Inizia dall'attivazione del recettore. Il recettore comincia
e manda avanti la cellula, cioè ad esempio questo della